Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
E il cielo è poco nuvoloso a Firenze. Fa freddo però, fa freddo. Vediamo un po' le temperature. A Peretola solo 7 gradi e mezzo, quindi freschino, poco di più sul mare. Poco più di 8 gradi, si dovrebbe annuvolare, tornare ad essere coperto verso sera, forse ci potrebbero essere precipitazioni durante la notte e anche domani, ma di tutto ciò chiederemo conto all'AMA fra un attimo, rimanete qua.
headphones, tattooed hog and in jet black hell, rolling round like it all.
Buongiorno Giulio Betti dell'Amma.
Oh.
Buongiorno, buongiorno. Allora, stamattina è iniziata con un bel cielo sereno, ora ci sono un po' di nuvole, ma fa freddino però, Giulio, fa freddino.
Sì, fa freddino, abbiamo avuto minime fino a... Allora, in quota a 1500 metri abbiamo avuto minime fino a meno 7, meno 9 gradi, in virtù della neve che è caduta e dell'aria fredda arrivata da est. In pianura punte di meno 3, meno 4 nelle valli interne, quindi una mattinata invernale con la I maiuscola, direi, con un freddo sano, finalmente direi. Un po', non è l'inversione termica in cui appunto fa freddo solo in pianura, ma...
Questo è freddo freddo.
È freddo.
E quanta neve è caduta? Fino a che quota? Stavo guardando la telecamera della Betone, si potrebbe sciare.
Piano. Andiamoci
piano.
Molto piano.
Va bene.
Allora, la neve è caduta fino ieri, un po' dipende dalle zone, ma fino direi ai 500-600 metri, anche sui rilievi meridionali della regione. Localmente a qualche fiocco è arrivato anche a 400 metri, ma gli accumuli, diciamo, quelli un pochino più consistenti, si sono registrati direi dai 700-800 metri in su, e accumuli importanti direi al confine con la Romagna, sul Monte Falterona, intorno ai 40-50 centimetri sopra i 1500 metri, quindi si tratta di accumuli di neve molto importanti. La Betone siamo intorno ai 15-20, localmente 30 centimetri, sempre a quote elevate, e quindi è stata una bella rodanata, ecco. Sì.
Ma e non succedeva da un po' la neve prima addirittura a novembre, prima di Natale e prima di dicembre, quindi...
Attenzione, l'ultimo episodio, diciamo, c'è stato un finale di novembre pochi anni fa, in cui c'è stata nevicata a bassa quota, mi sembra fosse il 30 novembre, non voglio dire, mi sembra il 2020, però c'è stato un episodio, però così ampio, così bello, diciamo, forse era più di 15 anni che non si vedeva.
Accidenti.
Va detto. Sì. Ora, una volta fine novembre era abbastanza...
Sì, una volta sì. Sì,
esatto,
sì.
Le prime nevicate mediamente, secondo statistica, sull'Appennino arrivavano i primi di novembre, poi ovviamente si alternavano a sciroccate, poi tornava la neve, ma le prime imbiancate erano intorno ai primi di novembre, metà novembre. Però il manto che si mantiene ovviamente era da dicembre in poi.
Ecco, allora, sul manto che si mantiene veniamo un po' alla tendenza.
Alle dolenti note.
Ecco, che cosa succederà? Perché perché si mantenga il manto ci vuole le temperature basse.
Esatto.
Ci saranno o no?
No.
No. Accidenti.
Quindi ecco, sì. Purtroppo era più la telefonata sarebbe, l'intervento sarebbe stato più bello interromperlo prima. Purtroppo per gli amanti della neve domani venti di libeccio porteranno piogge molto abbondanti su tutta la regione, dapprima sul nord-ovest, insistenti, e poi su tutta la Toscana, accompagnati da un repentino rialzo termico. Domani la quota neve fin dalla mattinata sarà oltre 1900 metri, forse 2000 metri, cioè nevicherà di fatto neve bagnata forse dai 1900-2000 in su, quindi le ultime.
È inservibile per le nostre vette per quanto riguarda sciare.
Purtroppo domani pioverà sulla neve e ne toglierà parecchia, perché pioverà molto. Non è detto che che cancelli del tutto 50 centimetri di neve, questo no, però ecco, non è purtroppo è così.
Sto guardando la carta del tempo, c'è proprio un fronte che proprio arriva proprio parallelo alla costa, cioè
sì.
Ci prende praticamente in pieno, e dietro c'è un'alta pressione. Che succede, Gianni? Lunga la tendenza per la settimana, via.
Ma in realtà la settimana, diciamo, vedrà, la settimana vede appunto questo peggioramento, questa perturbazione piuttosto intensa, va detto, di domani, che scaricherà molta pioggia e si esaurirà nella seconda parte di martedì, quindi durerà anche abbastanza. Giovedì, mercoledì, giornata secondo me tutto sommato buona, qualche rovescio residuo in mattinata, forse sull'arcipelago, ma si attenueranno. Giovedì, venerdì e sabato con bel tempo, cioè l'alta pressione si rinforza e aumenteranno anche le temperature. Diciamo c'è un piccolo calo, un modesto calo di temperatura nella giornata di mercoledì, con valori che scenderanno al di sotto dello zero in montagna. Sarà un calo temporaneo, però ben accetto, tra mercoledì e giovedì. E mentre da sabato le temperature torneranno a aumentare, però per adesso non si vedono quelle avvezioni caldissime tremende, quindi forse ci sarà spazio per sparare un po' di neve artificiale, vediamo.
Vediamo. Grazie, ci sentiamo come al solito domani mattina per le previsioni giornaliere. Buona giornata, buona domenica.
Grazie.
dando un'occhiata poi ai quotidiani, sono due le notizie: la Fiorentina che ha pareggiato con la Juventus, però questo pareggio viene visto come un piccolo passo in avanti. Viola 1-1 con la Juve, avanti a piccoli passi, poi Kovri contro Vlahovic. E l'altra che si ripete su tutti i nostri quotidiani è quella dello stop ai monopattini a noleggio. L'ordine di Palazzo Vecchio: divieto dal 1 aprile dopo la fine della sperimentazione del servizio in città, virgolettato dal comune, motivi di sicurezza, mentre AssoSharing dice sorpresi e perplessi, caso unico in Italia. Questa notizia è riportata su tutti e tre i quotidiani, quello era il titolo della Repubblica, monopattino addio noleggio titola invece la Nazione, il comune fa scattare l'altola allo sharing, troppo pericoli e zero caschi, quindi da aprile niente proroga per le aziende. Le aziende dicono che potenzieranno la flotta delle bici. Anche il Corriere ha la stessa dov'è? Dove è andata a finire? Eccolo qua: sicurezza e decoro, stop al noleggio dei monopattini. Intanto Nick dal nord dell'Olanda ci informa sulle condizioni del tempo lì dove è lui: ci sono 2 gradi, c'è vento e fra poco inizierà a piovere anche abbastanza forte. Grazie Nick di questo aggiornamento sul meteo in Olanda. Questa notizia viene subito commentata, non quella di Nick ma quella dei monopattini, da Alessandro: stop ai monopattini finalmente. E vabbè, e questo è più o meno quello che troverete sui nostri quotidiani edizione cartacea. Purtroppo non si scarica il tuo messaggio vocale, quindi se vuoi puoi scrivere, perché il tuo messaggio continua a girare ma non riesco a mandarlo. E poi sempre questo dei monopattini è un tema che da sempre appassiona, moltissimi sono i detrattori del monopattino. Ok per i monopattini, ma ora controlli sui limitatori di velocità delle bici elettriche e scooter. Se si inizia così, bisognerebbe continuare. C'è tantissima gente che ha le biciclette senza casco. Che ne pensate? Per i monopattini il casco è obbligatorio, per le biciclette invece no. Eppure non è che non ci sono gli incidenti che coinvolgono biciclette, a volte anche mortali, però mettere il casco alle biciclette è sicuramente un provvedimento che sarebbe molto 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 impopolare.
Every night I'm there, I'm always there, she knows I'm there, and heaven knows I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now, she knows I'm crying now. The sun that makes the day, but lights the way. When that star goes by, I hold it in my hands and cry, her love was mine. You know my sun will shine. And every night I'm there, I pray my heart to please Eloise.
Compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it.
Da giovedì 27 a domenica 30 novembre al Fabricone, Nikita, di e con Francesca Sarteanesi. Tra ironia, cattiveria e malinconia, sul palco la vita di Nikita, una donna persa nei suoi deliri, tra roulotte di Luna Park e fantasie irresistibili.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Lunedì 24 e martedì 25 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, La lunga vita di Marianna Aucria di Dacia Maraini, con Antonio Fazzini, Miriam Bardini, Alessandro Riccio, Carlina Torta, al sax Susanna Crociani. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Arti Migranti 2025 è un progetto di integrazione e piccolo artigianato attraverso laboratori di riciclo creativo nelle scuole, con l'obiettivo di valorizzare la manualità e le culture migranti. Venerdì 28 novembre dalle 16 alle 19 ti aspettiamo al Centro Giovani Officina Multimediale Galileo in Viale Guidoni 170 AB per provare i laboratori, vedere i lavori realizzati e ascoltare le storie dei protagonisti. Info lofo.io e canali social lofo.io Makerspace. Realizzato con il supporto di Fondazione Carlo Marchi.
La Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 26 novembre alle 17.30 Ivano Dionigi presenta Magister. La scuola la fanno i maestri, non i ministri. La Terza Editore. Letture di Massimo Tarducci. La compagnia teatrale Krypton presenta Anatomia del conflitto. Una riflessione collettiva sui temi della violenza, dell'orrore e nefandezze delle guerre per tener viva la memoria e sollevare un grido di pace.
Mercoledì 26 novembre alle 21 alla Casa del Popolo Il Progresso, Babel Crew in Storie di Noi di Beatrice Monroy, diretto e interpretato da Giuseppe Provenzano. Un uomo in 57 minuti racconta i 57 giorni che hanno diviso la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio, dal punto di vista inedito dei cittadini palermitani. Info teatrostudiocrypton.it. Evento all'interno dell'autunno fiorentino.
Contro Radio.
Stargazing.
Buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi, INAF, Osservatorio di Arcetri.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Buona domenica.
Buona domenica. Ma cosa succede, dottoressa? L'universo rallenta, il sistema solare accelera. Qui tutte le nostre certezze stanno andando in frantumi. Che succede?
In frantumi. Ma allora... È vero. Allora, adesso andiamo. Dunque, è un articolo che è uscito il 10 novembre sulla rivista Physical Reviews Letters, che segnala la scoperta di un gruppo di ricerca di un'università tedesca, l'Università di Bielefeld, che dice che il nostro sistema va più veloce del previsto. E questo, se confermato, avrebbe delle implicazioni importanti dal punto di vista in realtà della cosmologia e dei modelli e delle spiegazioni che gli scienziati stanno cercando di dare a come si è formato e come si evolverà l'universo.
Ecco, innanzitutto diciamo che forse non molti lo sa, molti, qualcuno forse non sa che il Sole si muove portandosi appresso tutto il sistema solare.
Ci arriviamo. Se l'altra volta ti girava la testa, oggi secondo me bisogna reggersi forte. Comunque volevo dire una cosa prima di tutto. Io dico sempre che in particolare per queste pubblicazioni di astrofisica di frontiera, diciamo così, occorreranno ancora molte verifiche, altri studi che confermino o che sconfessino i risultati trovati da questo gruppo, perché in ambito scientifico diciamo che uno studio solo non fa primavera, no? E quindi bisogna che venga confermato. E tra l'altro questo studio qui in particolare, per esempio, media INAF non ha riportato per niente la notizia, i colleghi non ne hanno parlato, e anche altri siti specifici di divulgazione scientifica non ho visto che riportassero, se non quelli che hanno appunto riportato il press release, diciamo, dell'università. Quindi va capito, però per me, diciamo, è la scusa per parlare di alcune questioni che mi sembrano interessanti, ecco, quindi se ne parla, insomma, va bene, però parliamo. Molto con le pinze.
Certo.
Allora, e come al solito io direi di andare per gradi e intanto chiarire una faccenda importante, no? Perché nel titolo si dice il sistema solare va più veloce del previsto, anche quello dell'università che ha pubblicato la cosa, no?
Sì.
Ma che vuol dire più veloce rispetto a che cosa, no? In generale in fisica, quando si parla di velocità, bisogna specificare rispetto a che cosa, rispetto al sistema di qual è il sistema di riferimento, come si dice. In generale, no, se io dico che con la macchina vado a 100 all'ora, sottintendo che la velocità dell'auto è misurata rispetto al sistema di riferimento della Terra, che dico che è fermo. Ma invece vi stupirò con numeri speciali, perché la Terra non è ferma per niente, e comunque bisogna dire anche, no, rispetto a che cosa il sistema solare va più veloce, che cosa vuol dire. Allora cerco intanto di spiegarvi questa cosa, no? La Terra, dicevo, non è ferma perché, tanto per cominciare, gira su se stessa. abbiamo detto che fa, lo sappiamo tutti insomma dalle scuole, che fa un giro su se stessa ogni 23 ore, 56 minuti eccetera. Se uno fa un po' di conti, chiaramente dipende dal punto sulla Terra dove mi trovo, perché se sono al polo nord o al polo sud sto immobile, fermo, perché sono sull'asse di rotazione, ma se sono all'equatore, che è il punto più distante, diciamo, un punto all'equatore che è distante dall'asse di rotazione, girando con la Terra faccio 1600 chilometri all'ora. Noi in Italia, che siamo un po' più vicini all'asse terrestre, quindi a fare un giro, facciamo un giro più piccolo, quindi viaggiamo a 1200, una roba così. Comunque insomma si va abbastanza veloci già così. Poi però dobbiamo anche considerare che non è l'unico movimento, la Terra gira anche intorno al Sole e ci mette con un'orbita diciamo quasi circolare, ci mette 365 giorni circa eccetera. Facciamo un calcolo e vediamo che sfreccia intorno al Sole a una velocità di più di 100.000 chilometri all'ora. 100.000
e chilometri, quindi anche noi viaggiamo a quella velocità.
Certo,
Terra,
nave spaziale che è la Terra, e andiamo a 100.000 chilometri al secondo intorno al Sole. Però non è finita qui, perché il sistema solare, cioè la Terra, il Sole, tutti i pianeti, compresa la Terra, quindi sappiamo che è collocata alla periferia della nostra galassia, della Via Lattea, ma mica se ne sta lì ferma, buona e zitta, no. Tutta la galassia ruota intorno al suo centro, come una girandola gigantesca, diciamo, no? In modo un po' complicato, perché stelle a diversa distanza dal centro galattico vanno a velocità differenti, ma insomma, per farla breve, il Sole ruota intorno al centro della nostra galassia ad una velocità di circa 220 chilometri al secondo. Tradotto in chilometri orari sono circa 800.000 chilometri all'ora.
Inizio a sentirmi male per tutta questa velocità, gira la testa.
Sì, poi questa è, ovviamente si tratta di tempi lunghissimi, perché la galassia è grande, no? E quindi per una rivoluzione completa intorno alla Via Lattea, noi col sistema solare, il Sole, pianeti eccetera, ci mettiamo un tempo molto lungo, una roba dell'ordine di 250 milioni di anni, cioè per dire al giro precedente, l'ultima volta che il sistema solare si trovava nella stessa posizione di ora rispetto al centro galattico, c'erano i primi dinosauri. E comunque non è finita neanche questo, perché cioè non basta ancora
tutta la galassia,
perché tutta la galassia fa parte del gruppo locale, un ammasso di galassie con Andromeda, la grande e la piccola nube di Magellano e altre galassie, tante altre, e la Milky Way, la nostra galassia, e noi con lei e col sistema solare ci muoviamo verso Andromeda, e però tutto il gruppo locale, tutto insieme all'interno del gruppo locale ci muoviamo verso Andromeda, ma tutto il gruppo locale si sta spostando nello spazio intergalattico verso una struttura, senti un po', mi sembra di un spazio intergalattico, è un po' fantascientifico, perché questa struttura è stata chiamata il grande attrattore, cioè sì, adesso si pensa che sia un superammasso di galassie, una massa molto cioè una enorme concentrazione di materia, una massa molto molto grande, per cui noi andiamo verso il grande attrattore a una velocità di più di 2 milioni di chilometri all'ora. Ora, tutti mamma questi mia. Un attimo per digerire la faccenda, non lo so. Quindi, comunque tutti questi movimenti che ho appena detto avvengono, no? Ci hai fatto caso, in relazione a qualche cosa attorno al Sole, il Sole intorno al centro della galassia, il gruppo locale verso il grande attrattore eccetera. Gli astrofisici a questo punto si sono chiesti se si possa usare un sistema di riferimento universale, come dire il sistema più a riposo di tutti, rispetto al quale possiamo definire tutti i moti, e in effetti abbiamo capito che possiamo misurare le velocità anche rispetto alla radiazione di fondo che permea tutto l'universo. Cosa vuol dire? Cos'è la radiazione di fondo? Quella... La teoria più accreditata sulla formazione dell'universo è quella del Big Bang, per cui tutto ha avuto inizio con una fase molto densa, calda, che si è espansa, un istante in cui da una singolarità a un punto in cui la densità e la temperatura erano praticamente infinite, si è liberata l'energia ed hanno iniziato a formarsi le particelle, poi dopo è iniziata a formarsi anche la materia dell'universo, no? Nei primissimi tempi dell'universo, quando ancora era tutto caldissimo e l'universo era un incredibile concentrato di particelle elementari, subatomiche ed energia. Energia che vuol dire? Vuol dire radiazione elettromagnetica, luce molto energetica. La radiazione elettromagnetica più energetica possibile sono i raggi gamma, che sono un tipo di luce a frequenza, quella a frequenza più alta. Cioè, se noi consideriamo la luce come un'onda, i raggi gamma sono quelli con le oscillazioni dell'onda più fitte, con la distanza più piccola tra due picchi dell'onda, e queste sono quelle che portano l'energia più alta possibile. Per dire, sulla Terra vengono prodotti soltanto nelle esplosioni atomiche. Quindi l'universo, dopo il Big Bang, era pieno dappertutto di radiazione gamma, che si pensa fosse distribuita in maniera uniforme in tutte le direzioni, e quindi è una specie di flash dell'esplosione del Big Bang data dall'energia liberata sotto forma di raggi gamma. Però subito dopo il Big Bang l'universo è iniziato a espandersi, e via che l'universo si è espanso, le onde gamma che riempivano lo spazio si sono espanse con lui. Sappiamo che l'universo dal Big Bang è continuamente ancora adesso in espansione, no? Domenica scorsa sì. Avevo fatto l'analogia del panettone che sta lievitando, e con le uvette che sono le galassie che si stanno allontanando in conseguenza, perché lo spazio sta lievitando come nel panettone, no? E quindi si crea, per via della lievitazione, una distanza, e aumenta la distanza tra le uvette. Ora, quando lo spazio del nostro gigapanettone lievita e si espande, non solo aumenta la distanza tra le uvette, non solo si espande la materia, ma anche le onde che riempiono lo spazio si allungano. Se la luce dell'onda elettromagnetica, io me la immagino, la penso, la descrivo come una sinusoide, no? L'onda, questa si stira con l'espansione dell'universo, si dirada. Forse ce la possiamo immaginare anche come una molla, no? Che viene tirata, e quindi la distanza tra le spire della molla aumenta. E quindi con l'espansione le onde gamma, i raggi gamma, diventano raggi X, che sono quelli con oscillazioni un po' più larghe, un po' meno fitte, a frequenza minore, e quindi meno energetici. E poi quando il panettone lievita un altro po', diventano da raggi X ultravioletti, che sono ancora meno energetici, ancora più larghi, no? Ancora con una lunghezza d'onda più grande, e così via. Man mano che l'universo si espandeva e si raffreddava, la radiazione pure diventava meno energetica. E oggi, a forza di espandersi, l'universo e di raffreddarsi, le prime onde elettromagnetiche che permeavano l'universo primordiale, gli astronomi hanno calcolato che la radiazione del flash del Big Bang, che era raggi gamma, si deve essere ad oggi stiracchiata, diciamo così, no? Fino a diventare onde molto molto più lunghe della radiazione gamma, e cioè microonde. Queste microonde, che sono il fossile della radiazione gamma del Big Bang, la radiazione stiracchiata che resta dal momento iniziale, che si è allargata con l'allargarsi e l'espandersi dello spazio, deve occupare tutto lo spazio, perché è cresciuta con lui in maniera isotropa, come si dice, cioè uguale in tutte le direzioni. E questa radiazione fossile è quella che gli scienziati chiamano il Cosmic Microwave Background Radiation, o CMBR, o in italiano radiazione cosmica di fondo, o anche fondo a microonde, viene detto, no? Che era stata prevista teoricamente da Gamow alla fine degli anni 40 del Novecento, ma essendo molto debole all'epoca non c'erano gli strumenti per rilevarla. Fu osservata nel 1965 da due fisici che lavoravano nei laboratori della Bell per la compagnia dei telefoni, casualmente la trovarono, però capirono di cosa si trattava, ed oggi questa è considerata la prova, l'esistenza di questa radiazione di fondo è considerata la prova più solida della teoria del Big Bang. E infatti questi due, che si chiamavano Penzias e Wilson, hanno vinto il premio Nobel nel 78 per questa scoperta. Tornando alle nostre misure di velocità, partendo dall'assunto che questa radiazione di fondo permea tutto lo spazio in maniera isotropa e omogenea da tutte le parti, in tutte le direzioni, gli astronomi la possono prendere come sistema di riferimento e misurare come ci muoviamo rispetto a questa radiazione che riempie lo spazio. E si è visto che ci sono infatti delle anisotropie nella radiazione di fondo, delle differenze legate alla direzione in cui io la osservo, in cui la misuro, che vengono chiamate anisotropie di dipolo, cioè sono dovute al fatto che se io mi muovo verso la radiazione la vedo di lunghezza d'onda leggermente più corta, come se stessi schiacciando la molla, diciamo così, se io le vado incontro. Se vado incontro alle oscillazioni è come se le schiacciassi, le vedo più fitte, le vedo, quindi percepisco una radiazione più energetica di quella che è in effetti, e viceversa nella direzione opposta mi lascio dietro radiazione meno energetica rispetto al valore a riposo, come per l'effetto Doppler, eccetera, no? Ora, questi spostamenti nella lunghezza d'onda della radiazione di fondo avvengono appunto soltanto in una direzione, e quindi sono stati, diciamo, collegati al fatto che noi ci stiamo muovendo in quella direzione, e da questi spostamenti nella radiazione di fondo, da queste anisotropie di dipolo, è stata calcolata la velocità del sistema solare, e hanno stabilito gli scienziati fino a questo studio che questa velocità è circa un millesimo di quella della luce, cioè pari a 370 km al secondo in direzione di un punto tra la costellazione del Leone e la Vergine, per dare la direzione, non è che c'entrino niente le costellazioni.
Quindi questa velocità è praticamente la somma di tutte le la risultante, diciamo, non la somma, quella
la
che
velocità
la risulta di tutte le velocità di cui abbiamo parlato all'inizio.
Insieme a tutte le velocità che abbiamo parlato prima, si è visto che comunque rispetto alla radiazione di fondo noi andiamo a quella velocità lì, che in chilometri all'ora è 1,4 milioni di chilometri all'ora.
Mm.
Ok, però questo articolo qui, di cui abbiamo detto all'inizio, propone un nuovo calcolo per la velocità del sistema solare, che si basa invece sulle analisi delle asimmetrie della radiazione del fondamento, cioè invece che sulle analisi delle asimmetrie di dipolo, che vi ho detto, nella radiazione del fondo a microonde, si basa su conteggi di galassie particolari, le radiogalassie, che sono galassie molto vecchie, molto lontane e molto luminose, emettendo luce di tipo radio, ok, che è quella al contrario, diciamo, è quella meno energetica di tutte invece, ma diciamo questo non è la cosa interessante, diciamo quello che loro dicono è che su grande scala, non localmente, non guardando vicino, ma diciamo così guardando in grande, ci dovremmo attendere, come per la radiazione, anche per la materia e per queste radiogalassie, una distribuzione uniforme e omogenea. Allora, questo team ha contato e analizzato la distribuzione di queste galassie, hanno visto che più o meno è omogenea, ma c'è una leggera anisotropia di dipolo, cioè una leggera differenza come quella che abbiamo visto per le onde della radiazione di fondo. Come dire, quindi, che mentre il sistema solare si muove attraverso l'universo, questo movimento produce una specie di vento contrario nella direzione di marcia, in cui compaiono leggermente più radiogalassie rispetto a quelle che si contano indietro, che vengono lasciate indietro. La differenza è minima, e può essere rivelata solo con
strumenti incredibili,
estremamente sensibili, strumenti, radiotelescopi di ultima generazione, eccetera, no? Però facendo questo conteggio, questo gruppo di ricerca è arrivato a una valutazione della velocità di spostamento nell'universo del sistema solare che è più del triplo di quella misurata che ho detto prima, che è più del triplo dei 370, e 1100 rotti chilometri al secondo. E questo, se fosse confermato, chiaramente però metterebbe o in crisi le ascensioni su cui si basa il modello cosmologico dell'universo e sulla struttura in larga scala dell'universo, sull'omogeneità della materia e delle galassie, insomma ci sarebbero diversi
cambiamenti. Però non sappiamo, quindi dobbiamo aspettare le analisi.
Deve essere confermato.
Deve essere confermato, però
sì.
Una spiegazione cosa, difficilissima, professore, dottoressa. Io spero che qualcuno sia ancora vivo all'ascolto, c'è chi dice che ha mal di testa, però io sono riuscito a seguirla, quindi spero che anche qualcun altro sia riuscito a spiegare, a capire, perché era molto interessante, perché non solo, più che altro abbiamo spiegato tante cose, oltre a, appunto, al fatto di cronaca, che questo sistema diverso di misurazione, praticamente il nostro sistema solare si muove più velocemente. Grazie,
sì,
grazie dottoressa.
Che si muova più velocemente o più lentamente, la cosa secondo me alla fine è che si muove, e questo
si muove,
e si muove tanto,
eppure si muove.
C'aveva ragione, sì. Lo sappiamo.
Grazie mille, buona giornata.
Buona giornata, ciao, buona domenica a tutti.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival, dal 13 novembre al 13 dicembre a Firenze alla Casa delle Donne. Il 13 novembre vieni anche tu a firmare il patto di alleanza con la casa. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato, con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Controradio.
Allora, i vostri commenti. C'era stato prima un po' di commenti sulla storia del monopattino, però vabbè, andiamo più avanti, sulla velocità del sistema solare, su quanto incredibile spiegazione dalla dottoressa Zanazzi, veramente. Vediamo un po', mi ha fatto venire un po' di nausea tutta questa velocità, dice Niccolò. Ecco perché mi gira la testa, altro che vino, dice invece Pedro. È vocale che non si scarica. Un solo motivo per fare la tessera: la lezione di astrofisica della domenica mattina. E questa è bellissima, grazie Michela. Adoro, difficile, ma spiegato benissimo, dice Alessia. Ah, oddio che mal di testa, anche la redazione di fondo seguiva Seneca. Questo è qualcuno che segue l'almanacco della mattina presto. E poi ancora Leonardo: io ho capito solo microonde perché c'ho il forno che a questo punto mi guardo bene dall'accendere. Bellissimo Leonardo, io seguo, molto interessante. Lo so, ci siamo, dice invece Roberto. Non lo saprei mai spiegare, ma più o meno ho seguito. Grande dottoressa, bellissimi questi commenti, una lezione di cosmologia meravigliosa. Considerando l'assenza di supporti visivi o di conoscenza pregressa, con tutta questa teoria è stata eccezionale. Wow!
Grande Jimmy, non mi era mai capitato di ascoltarla, perché domenica difficilmente ci sono. Complimenti davvero, cioè l'ascolterei per ore.
Incredibile.
It's a god awful small affair. Seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. Let's go.
Caro Stefano Pissi, artista, altro che Life on Mars, qui abbiamo parlato dell'universo. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, viva l'universo, ma rimaniamo con i piedi per terra.
Però interessante il commento di Francesco, che dice: quindi anche se sto sdraiato sul divano faccio comunque movimento. Mi sembra giusto. E quindi caro Stefano, anche il tuo leccio si muove come un pazzo nell'universo, lo sapevi?
Diciamo che lo intuisco.
Lo intuisci? Chissà cosa penserà il leccio di tutto questo movimento, tu che ne pensi?
Fortuna niente, io penso che il leccio non pensi, nel senso si lasci trasportare, come dovremmo fare noi.
È un filosofo il leccio, è un filosofo. Sì. Allora, abbiamo quindi capito che la pianta della settimana è il leccio.
È il leccio, in occasione anche della recente passaggio della festa nazionale dell'albero, nazionale proprio italiana, che è stata istituita il 21 novembre. E quindi, essendo che una pianta al mese la dedichiamo ad un albero, ho scelto il leccio. Il riferimento anche a un leccio particolare che non è facile individuare perché è in una proprietà privata, ma è un leccio monumentale di 500 anni che si chiama Leccio di Belmonte ed è nel comune di Bagnarripoli a Firenze. Ed è una pianta bellissima.
Peccato non si possa visitare.
Sì, è all'interno di una proprietà privata e noi la conosciamo perché abbiamo avuto la fortuna da 2 anni di averlo in cura e quindi l'abbiamo preso in cura, lo stiamo valutando e curando, ecco.
500 anni hai detto?
500 anni di età, sì. Se uno va sul nostro Facebook vede alcune foto di questa pianta che ho messo insieme alla scheda che stiamo citando. E poi su internet si trovano tante foto anche di qualche decennio fa per capire com'era la pianta.
Googolando leccio ci si accorge che il leccio è una quercia praticamente.
Una quercia, sì, infatti il nome scientifico è Quercus ilex e i nomi popolari, uno dei nomi popolari oltre che leccio è proprio querce leccio.
Però la foglia è completamente diversa, anche se il tronco è molto simile, però la foglia è completamente diversa da quella che noi chiamiamo quercia.
Allora, di querce ce ne sono tanti tipi.
Sì.
Diciamo che il leccio fa parte, insieme alla sughera, fa parte delle querce sempreverdi. Quindi ha una foglia più simile alla sughera, molto diversa dalla roverella o dalla rovere o dalla farnia, per il fatto che è innanzitutto sempreverde, è una foglia tendenzialmente più piccola, con la pagina superiore molto 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 verde.
Sì.
Da questo si capisce che la pianta è eliofila, ama molto il sole, resiste alle alte temperature e ai climi aridi. Nella pagina inferiore invece, se giriamo la foglia, la vediamo di un verde molto più chiaro, anzi quasi grigio biancastro, come potrebbe essere la foglia dell'olivo se la giriamo, forse tanti hanno più in mente quella. È una foglia singola, sempre verde, fa dei fiori separati per sessi sulla solita pianta, quindi si dice la pianta è monoica, quindi in primavera, estate, in base poi a dove si trova l'albero, emette questi lunghi, si chiamano amenti, sono dei filamenti, sono le infiorescenze maschili che emettono polline giallastro, e alla base di questi, all'inserzione sul rametto, ci sono invece i fiori femminili. C'è l'impollinazione grazie al vento, e poi dalla fine estate fino all'autunno, quando poi il frutto matura, si trovano le ghiande.
Ecco, però le ghiande non le ho mai viste, le ghiande del leccio non le ho mai viste, ho visto le foto che ci sono, perciò ho dei lecci qui a Pizzo, però in estate si formano le ghiande, hai detto?
L'estate le ghiande si formano ovviamente dopo l'avvenuta
dopo la primavera,
impollinazione che avviene primavera e estate, appunto in base all'altitudine e alla posizione dell'individuo, e lì si formano delle piccole ghiandine che all'inizio, se le noti, se ce la fai a vederle quando sono appena formate, sono tutta cupola, cioè quella cupola che le contiene racchiude totalmente la ghianda, e poi via via si forma, via via si accresce, la ghianda fuoriesce da questa cupola e all'inizio è di colore verde, poi maturando in tutta l'estate e poi l'autunno diventa...
Ci farò più attenzione.
Sì, diventa marrone.
A parte che è un bellissimo albero, il leccio lo usiamo solo per legna, non ha molto uso se non sbaglio.
Sì, diciamo che per quanto riguarda l'utilizzo che ne ha fatto l'essere umano da quando ha iniziato a interagire con questa pianta è stato certamente la legna. Quindi la legna, cioè, all'inizio solamente per ardere, poi quando ha iniziato è stata utilizzata tanto, se pensiamo anche alle vecchie ferrovie, le traversine dei binari erano fatte di leccio.
Perché il legno è simile a quello della quercia, quindi è un legno duro, resistente.
Duro, durabile, ricco di tannini. Questa sostanza estratta con tecniche particolari dal legno, sia del castagno che delle querce, anche del leccio, per la concia delle pelli.
Certo.
Ed è una, quello rende il legno di per sé resistente ai marciumi, alle intemperie.
Bene, Stefano Pissi Ortista, buon orto allora, ci sentiamo domenica prossima.
Viva gli alberi, che non scordiamoci mai che respiriamo nel loro respiro.
Bellissimo, poetico, sei diventato poetico oggi. Buona domenica.
Ciao.
Stefano Tani, buongiorno.
Buongiorno caro Jimmy.
Un altro dei miei libri preferiti, professor Tani. Less than zero, meno di zero, è il libro di oggi.
Bret Easton Ellis è l'autore e lo scrisse che aveva poco più di 20 anni. In Italia è stato pubblicato nell'86 da Tullio Pironti editore, un piccolo editore napoletano che ha fatto grandi cose e che ora non c'è più. Poi naturalmente è stato preso da Einaudi. Cosa possiamo dire di questo libro, Jimmy? Che è il ritratto di una nuova generazione perduta, quella di Los Angeles, della California, di un giovane che californiano di Los Angeles che ha studiato all'est, vale a dire probabilmente a Dartmouth College nel New Hampshire, nella storia ovviamente, nel racconto, e che torna per le vacanze di Natale a Los Angeles, rincontrando la vita che aveva fatto prima, dopo questo periodo di vita normale a est. Quindi incontra il suo pusher, incontra i suoi amici cocainomani, un amico che è diventato un prostituto, e fa questa vita fatta di bar e
club, e bar
e cocaina e tutto dalla mattina alla sera. L'unica cosa che importa è essere abbronzati e biondi possibilmente ed avere una Mercedes, una Porsche oppure anche una Ferrari. Quindi così, ecco, è la storia. L'edonismo reganiano, come diceva Roberto D'Agostino nei nostri anni Ottanta, e veramente qui lo si vede, sono vite senza senso, anaffettive, con personaggi afasici che ripetono le stesse cose, uno parla, l'altro non lo ascolta, e si dimenticano addirittura quello che hanno detto. Sono giovani fra i 16 e i 18 anni già completamente strafatti. E il romanzo ha avuto molto successo. Il protagonista, che è questo Clay appunto, dice una volta una frase significativa di fronte a Blair, che è la ragazza che era innamorata di lui e che gli chiede: ma tu ti è mai importato niente di me? Lui dice: non voglio che me ne importi, se tengo alle cose sarà ancora peggio. E un altro personaggio, altra frase significativa, Rip, che è uno spacciatore e che ha legato una ragazzetta di 14 anni al crocifisso a un letto dove tutti abusano di lei. Il nostro Clay, che, come dire, non è morale, ma è uno spettatore che ogni tanto ha dei soprassalti di normalità, dice: ma perché lo fai? Non è giusto. E Rip risponde: che cosa è giusto? Se vuoi qualcosa hai il diritto di prendertelo, se vuoi fare qualcosa hai il diritto di farlo.
Too much is never enough, diceva Billy Idol. Professore, io questo libro l'ho letto a Los Angeles, perché il libro è della metà degli anni 80, però è diventato popolare
1985.
Più negli anni 90, e la Los Angeles che ho trovato io negli anni 90 era quella del libro. E quindi io faccio questo parallelo perché ho vissuto il libro precedente in Italia, E il libro di cui abbiamo parlato,
Porci con le ali,
che era ambientato nell'Italia della politica. E io faccio questo parallelo, so che lei non è d'accordo, però c'è una differenza spazio-temporale, però è l'equivalente, perché nella Los Angeles degli anni 90 quell'ambiente lì era equivalente al nostro ambiente della politica. Era una generazione che non trovava satisfaction, che quindi si dibatteva. E fra l'altro la vita del protagonista, che c'è anche il film interpretato da Robert Downey Jr., che poi si è ritrovato, io in quel periodo lo conoscevo, lo vedevo, e si è ritrovato ad essere nella vita quello che era sullo schermo, perché ha avuto gli stessi problemi che ha avuto il co-protagonista, quello che poi muore. E il mio amico Pruitt, fra l'altro, ha interpretato anche fino in fondo il mio migliore amico, quel copione, perché alla fine poi è morto di droga, è morto di overdose. E quindi questi due libri, uno dopo l'altro, professore, è due ceffoni, uno due, li ho vissuti entrambi per davvero.
Sì. Dunque, io sono d'accordo con te che sono due documenti precisi, Porci con le ali e questo, delle relative società, ma non sono equivalenti in quanto sono documenti ciascuno della sua relativa società, ma per il resto sono completamente diversi. Da una parte abbiamo dei ragazzetti, quelli di Porci con le ali, Antonia e Rocco, che sono sostanzialmente delle persone sane, ogni tanto si fanno uno spinello, si innamorano, credono ancora, anche se sta iniziando il reflusso, in qualcosa di politico. Dall'altra invece abbiamo dei personaggi annoiati, afasici, che non credono assolutamente a niente e che sono, fra l'altro, questo a me mi in questo senso anche un documento perfetto. Se questi avevano 16 o 18 anni, molti hanno la patente falsificata addirittura perché non hanno neanche 18 anni.
No, 21, avevano... no, 21, ci vuole 21 anni per poter bere negli Stati Uniti.
No, patente.
Ah, la patente di guida? Ah,
sì. Quindi se avevano 18 anni nell'85 vuol dire che sono del 69, del 70, una roba del genere, quindi oggi hanno 56 anni, cioè sono esattamente i personaggi orrendi che ora sono la classe dirigente degli Stati Uniti.
Lei è troppo duro con gli americani, professore.
Perché li conosco.
li conosco anch'io. Vabbè,
abbiamo avuto esperienze, vedi anche qui, esperienze diverse, ma in situazioni diverse, anche perché io ho vissuto soprattutto a est e tu a ovest.
E questo libro, per questo lei non l'ha vissuto, perché questo libro è ambientato proprio a Los Angeles. Tra le righe di questo libro, ma anche i riferimenti spazio-temporali di clima, per esempio le giornate del San Ana Wind, quando diventa, lei non le ha mai vissute queste esperienze?
No, io no. Purtroppo, e direi per certi aspetti anche purtroppo. Troppo, perché io mi sarei divertito mentre questi si annoiano.
Ma infatti la differenza da venire da un'altra cultura ed essere testimone di quello che viene descritto nel libro, che è vero, cioè l'autore non si è inventato nulla in questo libro. È proprio quella, ti dà la possibilità di vivere, ma esserne al di fuori, di capire quello che sta succedendo, perché la mia cultura è stata formata in Italia ai tempi di Porci con le Ali, mi sono ritrovato catapultato a Los Angeles negli ambienti di Less Than Zero. E quindi, come giustamente ha detto lei, io mi sono divertito, loro magari no, ma io sì.
Loro no, ma tu sì. Poi un'altra cosa interessante è che c'è sempre questo sottofondo di MTV, no? Di Music Television, dappertutto, e questo sole è terribile, questo caldo tremendo che li fa anche un po' impazzire, ecco, diamogli questo piccolo, come dire, sconto sul tutto. Il caldo e il sole sembrano tremendi, tant'è vero che vengono nominati dal protagonista più volte come un elemento certe volte di piacere, ma più spesso appunto anche di stordimento.
Anche lì
sono una nuova Lost Generation, loro, sì. No? Così dice anche la Pivano.
Allora, per quanto riguarda il caldo, bisogna anche vedere quando loro vanno nella valle, che io non ci andavo mai, perché c'era allora c'era la prima galleria, c'era la Glendale Galleria, dove si ritrovava molto spesso. Lì sì, ma se stai vicino al mare, il caldo a Los Angeles non c'è, è sopportabilissimo. Allora, vediamo un po', qualche commento. Io sto con il professore. Professore, sul giudizio degli americani, presuppongo. E poi a me sembra il giudizio del professore un moralismo, sebbene il romanzo mi deluse al tempo. È un po' di moralista, è diventato, sarà l'età, sarà l'età, come si dice, professore, moriremo tutti democristiani, no?
Ti dovevo dire questo, sì. Stavo dimenticando di dirti che Stefano Benni, morto da poco, in Il bar sotto il mare, che è una raccolta di racconti che sono tutte delle imitazioni, delle parodie, fa una magnifica imitazione del romanzo di Ellis chiamata California Crawl, godibilissima, devo dire. Se qualcuno si ritrova questo vecchio libro di Stefano Benni del 1987, Il bar sotto il mare, c'è fra le tante imitazioni anche un'imitazione di Less Than Zero di Ellis.
Bene, professore, grazie, mi sono proprio divertito. Bisogna trovare un altro libro allo stesso livello.
Sì. Luca, un'altra cosa, scusami Jimmy, tu dicevi hai, come dire, tentato un accoppiamento non giudizioso tra Less Than Zero e Porci con le Ali. Io suggerisco, come vicino a Less Than Zero, anche se diverso, Treno di Panna di Andrea De Carlo del 1981, che è un giovane italiano non alto borghese, non ricchissimo, che va in California perché è stanco dell'Italia degli anni di piombo e si ingegna a fare un po' di tutto, il cameriere, il fotografo, ma guarda tutto con l'occhio smagato, freddo, va bene, di chi è al di fuori e in qualche modo però vorrebbe anche entrare. Forse è anche il tuo occhio.
Sì, solo che io sono riuscito ad entrare, forse lui no.
Buona... ma anche il personaggio, va bene.
Buona domenica.
Parliamo un'altra volta.
Buona domenica, professore, grazie.
Anche a te, ciao, ciao Jimmy.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Buongiorno Giulia Spisso da New York, continuiamo con i parchi. Giulia, dove andiamo oggi?
Ciao Jimmy, ciao a tutti. Sì, oggi continuiamo con questi parchi d'arte contemporanea di Land Art. Questa volta torniamo in America, vicino a New York. Siamo infatti nella Hudson Valley, ovvero quella zona sopra New York, la città di New York, Manhattan, che è appunto la valle dell'Hudson, il fiume. ed è a circa un'ora e mezzo, due ore dalla città. E vi voglio parlare di questo parco veramente grandioso che si chiama Storm King Art Center.
Accidenti, così vicino a New York, è un grande parco di arte contemporanea, incredibile, mai sentito, raccontaci.
È veramente un parco bellissimo, è un museo, diciamo, a cielo aperto, di circa 200 acri, ho cercato la conversione, sono 80.000 ettari.
80.000 ettari?
Enorme.
Ma sei sicura?
Sì.
Mamma mia, enorme.
Veramente enorme. E si può ammirare queste sculture di grandissime dimensioni, alcune sono commissionate site specific, quindi appositamente per il parco, altre invece sono state esposte nel parco, quindi erano state realizzate prima. E dal 1960 non si dedica solamente a esporre queste opere, ma anche a tutelare l'ambiente circostante, le colline, i prati, le foreste, quindi è proprio questo connubio tra arte e natura.
Chi c'è dietro tutto questo, Giulia?
Allora, nel loro sito è un po' vago, infatti non c'è scritto chi sono i fondatori, però penso che ci sia molti soldi dietro, ma anche e soprattutto la volontà di promuovere appunto questa tipologia di arte, con anche opere molto ambiziose.
Non ne ho sentito molto parlare, quindi non è che ho notizie di grande afflusso. Come si sostiene? A scopo benefico, di promozione culturale, si paga? Come funziona?
Esatto, si paga l'ingresso, ci sono vari pacchetti che sono molto utili per chi viaggia dalla città, infatti si può prendere sui $40-50, comprende il biglietto d'ingresso e il bus che ti porta da Penn Station, che è una delle stazioni di New York, fino al parco, e quindi è molto comodo, ecco, per chi viaggia senza una macchina, però appunto si può arrivare anche in macchina, è molto semplice.
Tu ci sei stata? Quando c'eri tu era frequentato? C'era molta gente?
Allora, io ci sono stata ben due volte, c'è sempre molte persone, anche se non si direbbe perché appunto il parco è molto grande, quindi non si ha quella flusso di visitatori come in un museo normale. Non ci sono stata la prima volta d'estate e faceva veramente troppo caldo, quindi non consiglio di andarci d'estate perché ci sono alberi, ci sono zone che sono più, diciamo, delle foreste, però se si cammina tra una zona e l'altra sotto il sole cocente, ecco, non è l'ideale. Però una stagione invece che mi è piaciuta moltissimo è quando sono andata ad autunno, con tutti questi colori, questo foliage che va molto da adesso. Esatto, comunque creano questo palcoscenico molto suggestivo per vedere anche le opere.
Le opere, che cosa ci segnali delle opere? Quali sono i pezzi, diciamo, più importanti della collezione?
Allora, anche in questo caso, come avevamo visto alla fattoria di Celle, ci sono delle anche palazzine in cui ci sono delle mostre di progetti o comunque modelli delle opere più grandi, e quindi che sono non permanenti ma che ruotano di stagione in stagione. Poi ci sono quelle opere invece monumentali, e si può decidere se camminare da una parte all'altra del parco, oppure ci sono questi golf cart e ti portano un po' in giro a vedere le zone. Una delle mie opere preferite è il Storm King Wall, che è stato realizzato questo artista britannico, Andy Goldsworthy, ed è un muro realizzato con pietre che provenivano da un antico muro che c'era nelle zone, che invece di costeggiare, affiancare parallelamente questo bosco che si trova in una zona del parco, diciamo lo costeggia a zig zag, quindi diciamo non andando ad impattare l'ambiente circostante ma andando ad abbracciarlo proprio.
È molto interessante, però per gli italiani è un po' un problema, perché già fare un viaggio a New York c'è tante cose da vedere. in città e poi trovare il tempo anche per andare a un'ora che poi praticamente ti parte una giornata intera. Potrebbe essere interessante in un viaggio tipo di approfondimento dedicato all'arte contemporanea e a New York, che ne so, magari un giorno con Radio Club riusciremo a farlo e naturalmente sarai tu la guida, Giulia.
È una qualcosa in più da fare se si viene a visitare New York e magari se non è la prima volta che si visita la città è anche bello andare fuori e vedere l'Upstate New York e l'Hudson Valley, quindi merita una gita sicuramente.
L'Upstate New York suona molto radical chic.
Esatto, ed è esattamente così.
Grazie Giulia Spisso da New York, ci sentiamo domenica prossima, buona giornata.
Ciao a tutti.
Mi fermo qui, sono le 12:55, solo il tempo per l'ultimo brano. Grazie oggi tantissima partecipazione a tutte le rubriche che abbiamo fatto. Naturalmente ci sentiamo domani mattina, come al solito, alle 6 del mattino. Io apro Controradio e naturalmente vi segnalo poi alle 7:45 giù di lì il mitico Blurb. A tutti una buona giornata, una buona domenica e buona fortuna.